Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Signori, siamo di nuovo su Sottosopra, ormai non c'è bisogno di presentazione di questo podcast meraviglioso, ci state seguendo sempre più numerose, vi ringraziamo per ciò. E sapete che potete trovarci su Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Spreaker, sottosopra.club, insomma, ovunque. Oggi abbiamo il nostro solito super ospite, ma prima di lui presento Luca.
Ciao!
Non presento Gianluca, non perché sono cattiva, ma purtroppo oggi ho avuto un problema e quindi non c'è e se ne pentirà amaramente, ma presentiamo il nostro ospite che abita nella zona di Trieste, se non ricordo male, è sposato, ha un figliolo ed è un chimico. Diamo il benvenuto a Lorenzo Celic.
Ciao a tutti! Beh, super ospite non, dai, è un po' troppo, però ospite, dai.
Non buttarti giù così. Guarda, la prima domanda che ti faccio, ma è Celic o Zelic?
Allora, è Celic, okay. Perché le origini non si conoscono esattamente, ma dovrebbe per metà un po' Russia, Polonia, poi sono scesi e quindi... ci sono molti celici in Bosnia e qui in questa zona, se uno dovrebbe leggerlo come lo legge uno sloveno, dovrebbe essere Celic, però vabbè, è così.
E noi ti chiamiamo all'italiana Celic, così lo risolviamo.
Ma noi lo chiamiamo Lorenzo, facciamo prima.
Ma no, è vero, lo chiamiamo Lorenzo.
Che ti fa di chiamarlo per cognome? Noi lo chiamiamo alla romana,
Allora. No, perché abbiamo avuto un problema che non è stato un problema, ma con uno dei ospiti, non mi ricordo male, della prima stagione, che io continuavo a chiamare Goran, invece era Zoran, poi quando dicevo Zoran era Goran, quindi non si capiva più niente fondamentalmente. Quindi, come dicevo nella presentazione, tu sei un chimico, ma cosa ti ha spinto a studiare chimica?
Pazzia, ecco. Mi sadomaso, esistono varie forme, e quella è una di quelle forme, è studiare chimica anche.
Pensavo avessi studiato chimica per farti le droghe da solo.
Non scopriamo il vaso di Pandora, dai.
come sei, insomma, certe cose così, non in diretta, ma in audizione nazionale non si possono dire. Certo.
Esattamente.
Orso. E tutto ciò ti ha portato quindi a lavorare nell'ambiente, all'ARPA, no? Se non mi ricordo
male. Sì. Allora, diciamo che i chimici hanno fatto i loro danni nel passato e ora cercano di rimediare, cercando di salvaguardare l'ambiente. Quindi sono approdato all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia, nello specifico, e ora lavoro lì e cerco di dare il mio contributo, ecco.
E certo, ma la cosa peggiore secondo te che è stata fatta nel passato?
Sottovalutare certe sostanze chimiche, quindi ricordo Seveso e varie, o l'amianto nel torinese, anche quello a Balangero, ci sono delle cave che tuttora possono dare dei problemi, ecco. Comunque sì, il chimico si sta impegnando per cercare di fare un passo indietro e cercare di creare un mondo migliore, ecco.
Certo.
Bene, ma secondo te ce la potremmo fare? o almeno se non noi, le generazioni future? Secondo te c'è speranza o ormai siamo giunti a un punto di non ritorno dove possiamo solo più mettere una toppa?
Oh, ci deve essere speranza, guai se non ci fosse. Non esiste mettere toppe, esiste creare proprio nuove strategie, nuove cose per riuscire a migliorare tutto, ecco, a tornare su. Però comunque ci sono già dei miglioramenti, ad esempio tutti i siti di interesse nazionale, quelli che avevamo inquinati, stanno per essere chiusi alcuni, quindi si sta veramente lavorando sodo in tutte le regioni d'Italia e d'Europa. Poi il futuro non si sa cosa ci aspetta, però stiamo facendo del meglio, ecco.
Certo.
Bene.
Ma se tu dovessi dare un consiglio ai giovani d'oggi, cosa gli diresti di non fare per poter preservare il mondo?
Di non fare?
Sì, perché noi siamo sotto sopra, ti dicessi di fare sarebbe troppo facile.
È vero. di non fare, di non essere egoisti, cioè pensare al prossimo, ma soprattutto non al prossimo quello che è qui a fianco a noi, ma il prossimo che sarà quello che verrà, che è un po' quello che sto facendo io, cercando di educare mio figlio, ma sembra che abbia recepito abbastanza bene. Mi sgrida molto spesso quando getto magari una bottiglia di plastica nella carta, cioè non nella carta, nell'indifferenziato, mi becco subito una cazziata: ma papà, c'hai ragione.
Bene, vuol dire che stai lavorando bene anche a casa, non solo a lavoro, diciamo.
Sì. È una questione di responsabilità che le persone devono avere, e ho anche studiato molto sul lavoro le materie plastiche, ad esempio il problema delle microplastiche nei mari, ho anche aiutato una ragazza in una tesi, comunque ho osservato che nei giovani di oggi, almeno per quanto ho visto io nella mia esperienza, i ragazzi sono molto attenti rispetto a quanto eravamo noi da piccoli, quindi secondo me ci sono grosse speranze, ottime speranze per un futuro migliore.
Bene, fantastico. Ma immagino che tu abbia una mente abbastanza matematica.
Sì, no, non tanto.
No, neanche quello.
No, dai, più o meno, dai.
Sicuramente molto più della mia, mettiamola così. Però una materia che proprio ti dà noia, o comunque un qualcosa che dici, ma no, se proprio non ne posso parlare, preferisco.
La storia e geografia.
Proprio l'esatto opposto.
Io, allora, il mio problema, ti spiego subito, io sono una persona che non ha memoria, cioè la memoria è a brevissimo termine. Finito il podcast già non mi ricorderò che cosa abbiamo parlato, e tu potrei anche prendermi in giro in futuro su ciò.
No, non ti prendo in giro perché ti ho dovuto ricordare il podcast 3 volte, quindi...
Esatto, vedi, e ti ho detto mi devi mandare una sveglia mezz'ora prima e poi sempre a frequenze più elevate, ogni 5 minuti, 3 minuti, 2 minuti, e poi mi ricordo. Quindi io, non avendo grossa memoria, per me la storia e la geografia fatta di date o di luoghi da ricordare è impossibile. Quindi ho sempre cercato di arrivare con la logica a tutto quanto, il che mi ha portato ad approdare a materie più scientifiche e non umanistiche, ecco.
Ci sta assolutamente. Sta.
Quindi tu sai che ci sono le microplastiche che inquinano, che ne so, l'oceano vicino alle Seychelles, ma non sai dove sono le Seychelles.
No, bravissimo, esatto. In realtà non so neanche che le microplastiche... Io le ho viste, perché al microscopio le ho viste, quindi memoria visiva, quella ce l'ho, e allora associo quelle cosine colorate che ho visto al microscopio alle microplastiche. Ma se uno mi dicesse, qui cosa sono le microplastiche? Ah, boh. Ammettato, boh.
Alla grande, potremmo anche rimediare, che ne so, organizzando tipo un charter per le Seychelles, che secondo me è tipo una settimana lì, neanche male.
No, non fa schifo nessuno, penso proprio. Assolutamente, speriamo che siano in zona gialla anche le Seychelles, così siamo a posto. Ma in tutto ciò ci possono aiutare le api?
Sì, sì. Mm? Ah, sì, anche questa, allora di me. Allora, sono...
Quanti che me l'hai detto? Non
di, te l'ho... di letto, di... però hai avuto memoria quando te l'ho detto. Sì. Quindi, brava. Sì, da un po' di tempo faccio il apicoltore per hobby, da 3 anni, non di più. È un bellissimo mondo dove, secondo me, anche se studi per 20 anni, 30 anni, non approderai mai alla verità, perché comunque sono bestie selvatiche e loro decidono e loro fanno. In tutto questo le api ci aiutano, gli apicoltori riescono ad aiutare le api per superare determinate malattie, quindi per non portarle alla loro autoestinzione, perché alle fine si estinguerebbero, in un certo senso. E quindi le api sono essenziali per l'impollinazione, quindi qualsiasi cosa, dalla verdura alla frutta, agli stessi alberi, quindi senza di loro, senza animali impollinatori, saremmo veramente finiti, ecco, della serie Matrix.
Sì, infatti. Ma cosa ti hanno insegnato le api, al di là di questo... tutto ciò che fanno, ecco, una volta che immagino tu ti debba vestire tutto, bardare per non essere punto, cosa ti hanno insegnato, non so, la pazienza, la calma?
Allora, sì, quello che ti insegnano è la pazienza e al condividere lo spazio con loro, perché se non lo condividi, hai movimenti bruschi e comunque non sei tranquillo, loro lo sentono, vengono e pestano giù salvo. Forte.
Ma veramente?
Sì, quindi tu devi essere lì, loro sanno che tu sei lì e non le fai niente, e tu devi essere lì nel loro rispetto, rispettando i loro spazi. Questa è la parte principale, ecco.
Altrimenti la regina scatena l'inferno.
No, poverina, purtroppo la regina è un mal comune, quello di dire la regina. In realtà poverina è una schiava, dico sempre io.
No, veramente?
Perché, sì, perché qualsiasi cosa faccia, se alle operaie non va bene, la ammazzano. Quindi non è proprio una regina, povera. Diremo, è una schiava per deporre le uova femminili e basta. Perché le uova maschili ce la fanno anche le altre.
Il potere operaio era grande.
Esattamente, quello è il potere operaio. Sì, perché le api, cioè un'arnia di api, una famiglia di api, va vista come un unico insieme, come un'unica cosa. Se la vedi così, allora inizi a capire tutto il loro mondo. Se vedi come api maschi, api femmine, api regina, api operaio, allora lì inizia a entrare nelle dinamiche che sono difficilissime da spiegare e alle volte anche impossibili da studiare.
Vabbè, se mi hai aperto, guarda, un mondo, non pensavo fosse così, pensavo fosse dei veramente...
No, e non ti dico i fuchi poveri, cioè i maschi poveri, loro hanno una vita veramente breve e dura. Se vuoi te la racconto, loro nascono a primavera e muoiono tutti quanti in blocco, uccisi dalle femmine a settembre, ottobre, quando finisce la stagione, quindi vedi un po'.
Ah, sono stronze
queste femmine. Sì. E quando fecondano muoiono istantaneamente, quindi...
Come il film, come la Mangia Pregama. Cioè, sì. In pratica, vivi, feconda e muori.
Esatto, vivi, feconda e muori. Vivi poco, feconda e muori.
Infatti. E fai anche in fretta perché ci rompi anche un po' le scatole.
Voglio vederti te in volo come faresti.
Appunto. Ma invece questa me la devi proprio spiegare, Lorenzo. Tu come sei passato dalle api ai cani?
Dalle api? Oddio, sì, no, dalle api, no, tutto insieme, dai, un mix, un variegato di vari hobby e interessi che fanno felice me, ma non mia moglie, perché ovviamente lei, lo spazio per lei si riduce sempre di più.
Invece credo.
Esatto, sì, perché voi dovete sapere che oltre a fare il chimico, oltre a essere un apicoltore, Lorenzo è anche un appassionato cinofilo, ma non solo, è anche un appassionato di una disciplina sportiva fantastica che si chiama
Agility Dog.
Bravi, bravi, vedi in corso, si chiama Agility Dog, che è la disciplina che i profani dicono, ah, quella roba lì che ho visto da... per televisione, dove c'era il cane che saltava nel cerchio. No, quello no, però comunque è una disciplina veramente bella, molto tecnica, di cui Lorenzo è anche giudice.
Sì, sono giudice dell'ente cinofila italiana, boh, sono 20 anni che pratico l'agility. Praticamente da quando ho preso in mano la macchina, l'automobile, che potevo spostarmi.
Esatto. In questo però vi dico che non potete fare agility dog stando seduti in macchina, dovete scegliere e accompagnare il cane sul campo.
No, ma però per iniziare a fare qualcosa devi un po' muoverti e girare l'Italia e da giudice giro anche l'Europa.
Assolutamente sì, ma senti, ti danno di più i cani, le mogli o le api?
Le mogli, l'amo. Ma,
in, le mogli è ripreso per tutti.
In ordine, diciamo, i cani e la moglie.
La moglie, va bene, la moglie. Che salutiamo. Tra
dopo questa risposta non avremo mai come ospite. Perché...
Sì, infatti. Dopo questa risposta Lorenzo probabilmente stanotte dormirà fuori, ma vabbè.
E anzi, c'ho il camper qua sotto, al limite vado in camper.
Ecco, a posto, fantastico. Invece rispetto alle api, che cosa ti dà cosa ti danno i cani, scusa?
I cani? Oddio, sì. I cani fanno parte della famiglia, danno tutto, ti fanno piangere, ti fanno ridere, c'hanno tutto. Il problema loro è che poveri hanno un ciclo di vita abbastanza breve,
sì.
E quindi non riesci a condividere tutti i tuoi anni con loro.
È quello che diciamo tutti noi cinofili, che durano troppo poco, vivono troppo poco.
Sì. Nel bene e nel male, perché comunque ci sono anche momenti che ti fanno innervosire, ti fanno impazzire, nel bene e nel male, però sono sempre vicino a te ed è qualcosa di fantastico stare con loro.
Certo. Che differenza c'è? Tu hai Shetland e Malin,
sì.
Malinois, se vogliamo dirla così. Che differenza c'è tra le due razze?
Ho avuto anche Border Collie, tanti.
È bene, hai
ragione. Allora, oddio, giuro che non saprei le differenze, sono talmente differenti che però completano, no? Sono complementari. Allora, lo Shetland di carattere è un cane che vuole stare sempre al centro dell'attenzione, è un po' indipendente, ama giocare con il padrone, sì, però se può giocare anche solo lo fa. Nell'agility, nello specifico nell'agility, si sente Superman, anzi Superdog. Lui fa i salti, sembra che si guardi allo specchio, io sono figo, poi li vedi anche le foto di uno Shetland vengono sempre bene, perché se tiri fuori la macchina fotografica o il cellulare lui capisce e si mette in posa.
Ma dai!
Sì. E Malin è tutto completamente l'opposto, è un cane grezzo, mamma più grezzo, non vive per se stesso ma vive solo per il padrone, vive solo per il papà o la mamma, fa l'agility solo per te, lo cerca di fare nel migliore dei modi che può, capisce quando sta sbagliando e allora lì si auto punisce, perché tu non gli dici niente e lui si auto punisce, ha capito che ha sbagliato, mentre lo Shetland no, non ammetterà mai il suo errore.
Ma dai, pazzesco. Ma c'è stata una volta in cui hai detto mannaggia il giorno in cui ho preso sto Shetland o il Malin che sia, diciamo, porca miseria, l'avessi mai fatto piuttosto un canarino?
Oh.
Al di là di quello che ti danno nella vita quotidiana, però c'è stato proprio quella volta in cui, che ne so, ti ha mangiato la ciabatta.
Ah, ok, boh, sì, la ciabatta, fosse solo quella. Il Malin, piace mordicchiare, piace strappare, e quindi se lo lasci un pochino solo, magari in camera da letto, ritorni e le coperte sono fatte completamente a brandelli, cioè parliamo di pezzi di 2-3 centimetri, quindi quello è il momento in cui dici mannaggia a me che ho preso quel cavolo di Malin, Poi, boh, vabbè, adesso crescendo è migliorata, però no, e mi fa innervosire ancora una cosa, la protezione dell'automobile. Se lei è in auto, chiusa nel suo kennel, nel suo trasportino, come a norma di legge deve essere, lei, se si avvicina qualcuno e la macchina, questa diventa una iena. E allora lì è anche alle volte anche imbarazzante di fronte delle persone. Lo Shetland quando abbaia,
ecco. Diciamo che esistono anche pochi Shetland che abbaiano meno. Ma sono veramente pochi.
Sono una rarità.
Sì,
sono una rarità.
Esatto. Ma tornando all'argomento ambiente, e mettendo dentro i cani, le api e tutto quanto, secondo te un animale, quindi la vita con un animale, che sia un animale domestico, un animale selvatico, che può essere utile all'uomo come l'ape, ma io direi più che altro un animale domestico, un cane, un gatto, un criceto, un canarino, e può insegnarci qualcosa a livello di rispetto per l'ambiente? Cioè, può cambiare la nostra sensibilità il vivere con un animale?
Certo, cioè, secondo me sì. Si capisce subito che essendo degli animali, loro non fanno danni all'ambiente, in un certo senso. Quindi loro ci vivono e ci convivono all'interno dell'ambiente, no? del mondo. Noi invece, gli umani, no. Dovremmo imparare questo. Ad esempio, i cani rispettano determinate situazioni, cose che noi non facciamo come esseri umani. Quindi sì, dovremmo imparare molto da cani, soprattutto anche dalle api e da animali selvatici.
Qual è l'animale secondo te più ambientalista?
Oddio. Allora, ti racconto una cosa delle api. Del loro... Tu dirai, ma queste api, ma dove fanno i loro bisogni? Loro, pensano neanche d'inverno, loro escono fuori dall'arnia e fanno i bisogni fuori.
Ma penso.
Ecco, per dire, quindi per me l'ape, ho scelto di fare l'apicoltore proprio per questo, perché l'ape secondo me è quello, l'animale che più rispetta l'ambiente, ma non solo l'ambiente come natura, ma anche l'ambiente di dove in quel momento sta vivendo, di dove ha deciso di mettere giù famiglia, mettere giù i favi, perché ovviamente noi gli apicoltori utilizzano dei favi che loro costruiscono con la loro cera, ma comunque decidiamo noi dove metterli, però in natura loro selezionano i buchi nelle alberi, oppure nei muri o sotto gli alberi, su un grande ramo, e quindi loro lì in quel momento rispettano la natura e rispettano la loro casa. Quindi per me sì, le api più di tutto.
Sì, concordo. Ma quando vai dalle api e quando vai a fare un giro da Giti,
sì,
tu ascolti la musica?
Certo, io sempre. Mi ci addormento con la musica e la mia sveglia è una musica, quindi...
Vabbè, tipo qual è?
Allora, la mia sveglia è in ordine, Red Hot Chili Peppers, poi parliamo di David Gilmour, Pink Floyd, Piero Pelù. Mia moglie mi ha fatto mettere anche Piero Pelù. E poi...
Spero non la canzone dell'ultimo Sanremo che ti abbia fatto vedere.
No.
Il penultimo, cos'era?
E da 1 a 10, quanto ti piacciono i Bundabash?
Oddio.
Guardaccia. Puoi dire 0, puoi dire anche non li conosco.
Sì, non li conosco.
Perfetto.
No, devi capire che sennò ormai è una cosa proprio che è diventata un classico di questo nostro podcast, se non citiamo i Bundabash, e non ci pagano, tra l'altro non ci pagano una volta ogni podcast, ecco. Perché una volta ho osato dire che a me piacevano i Bundabash all'epoca, prima di fare il pezzo con Alessandra Moroso, e subito sono stato tacciato, no, è proprio tu che ascolti punk, e cosa del genere, che vi devo dire? E quindi adesso sono diventati una costante del nostro podcast. Quindi ogni volta devono fare questa domanda, che in realtà non è rivolta agli ospiti, ma è solo per prendere per il culo me. Tra l'altro salutiamo caldamente i Bundabash, prima o poi sentiranno il nostro podcast.
che penso anch'io, devono assolutamente sentirlo. No, ma questa musica è diversa quando vai dalle tue api ed è diversa quando stai con i tuoi cani? Ti dà una carica differente o ascolti sempre quella, bene o male, perché è quella che ti piace?
No, è quella che mi piace alla fine, è sempre la stessa.
Sempre quella.
Infatti il mio collega l'altro giorno che rientravamo da lavoro mi fa: ma oltre ai Pink Floyd ascolti altro? Io ho detto: ma in una macchina qui mi piace tenere i Pink Floyd.
Posso ascoltare i Floyd Pink, ma
esatto, però non dovrebbe cambiare tanto, ecco.
No, assolutamente.
Ecco, posso ascoltare magari solo David Gilmour o solo Roger Waters, però vabbè.
Ma se tu non avessi fatto il tuo lavoro, avresti voluto diventare un cantante?
Cantante? Io cantante, mia moglie fa no, allora io non sono proprio intonatissimo, cioè nel senso che non ricordo le parole delle canzoni per il motivo che discutevamo prima, quindi per cui io devo inventare e nell'inventare ovviamente canno un po', ma con uno spartito davanti inizio a cavarmela.
Ma perché suoni anche?
Sì, suono un po' il basso. Sempre come diletto, non come professione, ovviamente.
E invece tuo figlio?
Mio figlio invece suona la chitarra classica. Ed è anche molto bravo. Io cerco di spingerlo sull'elettrica, ma lui gliel'ho anche comprata. ma è lì e lui riprende sempre in mano la sua classica.
Hai capito. Vabbè, c'è la speranza che, tra virgolette, invecchiando possa apprezzare quelle e cominciare a suonarti tutti Pink Floyd.
Esatto.
O se no c'è la speranza che diventi Paco de Lucía, cioè voglio dire. Non farebbe neanche schifo, eh.
Beh, no, assolutamente no.
Infatti, voglio dire, grande Paco, numero uno.
Esatto.
Giusto per non citare sempre dei gruppazzi così, cose del genere, poi citiamo qualcosa che mi piace.
E Irene cosa ascolta invece?
Oh, Irene...
Che, tanto non può ascoltare niente di differente.
Allora, aspetta che chiudo la porta così non mi sente. Beccata, Irene ascoltava Massimo Di Cataldo. Nulla in contrario a Massimo Di Cataldo e a Gatto Panceri, perché anche quello era uno dei suoi preferiti. Nulla assolutamente da togliere a loro, però sai, io avevo una certa cultura più rock.
Gatto Panceri è meglio,
ecco. Ciao Irene, ecco.
Allora io ho cercato di indirizzarla verso determinate musiche, finché l'ho fatta vivere dal vivo un concerto di David Gilmour al castello di Schönbrunn in Austria, il che gli è scattato la totale anche sua passione per i Pink Floyd.
Niente.
Cioè praticamente ti vuole bene, quindi fa finta che le piacciono i Pink Floyd, ma in realtà ascolta Gatto Panceri.
C'è davanti Gatto Panceri, sì, ho sempre questo dubbio.
Assolutamente sì, ma tra l'altro poi invecchiando con l'età diventa anche Gatto Pancera.
Pancera. Io ho detto, ma ascolta Massimo, ma almeno Gazzè, che almeno è un bravo bassista, eccetera, eccetera, però vabbè.
Vabbè, d'altronde è così che ci vuoi fare.
Non puoi pretendere.
Poi già che non c'è Gianluca, che così almeno certo. Non mi cazzi, mi faccio anche odiare da Lorenzo, posso dirlo qua, a me Pink Floyd fanno due palle grosse come un palazzo di 50 piani. E io ascolto un sacco di rock, mi piacciono, ma dopo una canzone devo toglierli perché non ce l'ho messo.
Diciamo che sono un po' prolissi, ecco. Sono
sì,
un po' lunghi.
Canzoni da 20 minuti alcune.
Diciamo che assumendo delle buone droghe non sono male. Però no, voi ascoltatori non lo fate, piuttosto non ascoltate, perché
però dovrebbe tornare quel fatto che sono chimico, quindi
ecco,
hai ragione, è per quello che ti piacciono i Pink Floyd, bravo.
Perché essendo chimico ne senti praticamente 3 minuti, adesso non te lo... poi soprattutto non te lo ricordi.
Non me lo ricordo.
Esatto,
che meraviglia. Ma se invece dovessi dire anzi, non potessi più fare una delle tue passioni, quale ti peserebbe di più? Cosa ti peserebbe di più? Rinunciare?
Cioè, non vorrei rinunciare mai?
Sì, va bene.
Sì, in pratica è così, bravo.
Non vorrei mai rinunciare all'agility.
No, davvero?
No. Quello non ce la farei. O a stare coi cani, no. Quello non ce la farei mai. Mai e poi mai.
Ma pensa. Ma io guarda, ho tre cani e ho detto dopo questi tre ho bisogno di un po' di pausa, perché effettivamente...
No, io non riesco a pensare un minuto della mia vita senza di loro. Quando vado anche a giudicare all'estero, che sto alla fin fine 3-4 giorni via di casa, talvolta adesso mi hanno chiesto di andare a giudicare un campionato, un grosso campionato dove sto fuori una settimana intera, però andare con l'aereo senza il mio cane, no. Ho rinunciato.
No, veramente?
Sì, no, non esiste. No, non sto senza il mio cane.
Oh, ma che carino che sei. Sono carinissimo. Va bene, allora, guarda, siamo arrivati al nostro orario solito, meno male, per cui sono obbligata a farti la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti. Quindi non ci si può tirare indietro.
Sì.
Per cui vorremmo sapere da te un voto da 1 a 10 per il tuo progetto di vita e il tuo progetto lavorativo.
Oddio, da 1 a 10 il voto, nel mio progetto di vita, 6. Il mio progetto lavorativo, 6.
Ok, vabbè, facciamo la media.
È sufficiente.
È sufficiente, così siamo possibili. Oh, da adesso c'è sempre da migliorarsi, però dai,
è per questo.
Contento di quello che fai, che hai avuto. Per cui, insomma, va bene così. Direi,
sì. No? Preferisco che siano gli altri a giudicarmi, lo dico sempre, anche quando giudico. Giudicatemi voi, io giudico voi, ma poi voi ripetemi come giudicate.
Beh, dai, se ti chiamano comunque praticamente in tutto il mondo o in tutta Italia a giudicare, vuol dire che almeno un po' bravo lo sei.
Almeno, dai, un pochino. Dai.
Sì, dai, noi ti conosciamo, ti abbiamo visto giudicare, ti abbiamo visto in azione, sappiamo che sei bravo.
Non mi ricordo più se sei già venuto dalle parti di Torino a giudicare.
Sì. Sì. Eravamo lo scorso, 2 anni fa, all'Alpine.
Ah, all'Alpine, sì, giusto. Però non sei mai andato a Baiale Stanca, vero?
No, quello no, c'è sempre qualcosa che... purtroppo...
Poi...
Ti sponsorizzerò per...
Stanno già il 2022, quindi...
Ti sponsorizzerò per quello, così ti metteremo durante le pause Pink Floyd, tanto durante tutto il giorno c'è il tempo di sentire almeno ben due canzoni, forse.
Sì, infatti, forse, dipende, se lasciamo le condizioni aperte. Esatto.
Va bene, allora, Luca, a te.
Va bene, allora, chiudiamo, salutiamo innanzitutto caldamente David Gilmour e Roger Waters.
Assolutamente.
E che sicuramente ti ascolteranno. Dopodiché saluto Michela, che è qua con me, salutiamo anche Gianluca che è a casa. E soprattutto il nostro fantastico ospite, chimico, apicoltore, agilitista, giudice, Lorenzo Celic. Grazie mille Lorenzo di essere stato con noi.
Grazie mille a voi per l'opportunità e per avermi chiamato.
Ci mancherebbe.
E con tutti voi ci sentiamo al prossimo podcast con il prossimo fantastico ospite.
Come si diceva una volta, a frappè.